Un nuovo pilota, una nuova moto, una squadra rinnovata. Oggi parliamo del team LCR di Lucio Cecchinello. Io sono lo Zam, questo è il 97esimo episodio di A Tutto Gas, il podcast domenicale di Moto.it. Alex Rins al posto di Alex Marquez, una Honda RC 213V sicuramente molto differente da quella del 2022. Cambi all'interno del box. Dopo una stagione molto complicata, la squadra satellite della Honda si rinnova con l'obiettivo, è ovvio, di tornare a essere il riferimento tra i team non ufficiali. Nato nel 1996, il team LCR ha conquistato 30 vittorie, 99 podi, 29 pole position, ottenendo il titolo di miglior squadra indipendente nel 2016. Pur avendo smesso da tanti anni, Lucio Cecchinello è ancora pilota nell'animo. Per questo fa di tutto per accontentare chi guida le sue moto. In tanti anni non ho mai sentito un suo pilota lamentarsi per la mancanza di un qualsiasi pezzo. Il materiale è sempre di primissimo piano. Nel 2022 però i risultati non sono arrivati, tanto Alex Marquez quanto Takahaki Nakagami hanno faticato moltissimo con una moto difficile da guidare e meno competitiva di Ducati, Aprilia, Suzuki. Per il 2023 ecco Alex Rins, uno che ha vinto 17 Gran Premi, dei quali 5 in MotoGP, compreso l'ultimo della scorsa stagione. Un pilota di altissimo livello, uno che può fare la differenza. Il team sarà sicuramente alla sua altezza, ma la moto? E Nakagami, come sta fisicamente e psicologicamente? Potrà tornare a essere veloce come lo è stato a tratti nel 2021? Tutte domande alle quali può rispondere solo Lucio Cecchinello, ed è proprio Lucio l'ospite della 97esima puntata di A Tutto Gas. Ciao Lucio e benvenuto a Tutto Gas, grazie di essermi ospite.
Ciao, ciao a tutti, grazie Sam.
Allora Lucio, come dicevo nell'introduzione, tante novità per il 2023, inizia tu da quello che vuoi.
Ovviamente, come hai detto tu, la novità più grande è partire con Alex Rins. Siamo tutti molto orgogliosi di essere riusciti a firmare un contratto con Alex, perché considera che lui aveva obiettivamente la possibilità di sistemarsi dal team di Gresini, aveva anche una possibilità nel team di Raslan con l'Aprilia, per cui ha fatto le sue considerazioni e alla fine ha scelto LCR. Come lui ha detto, ha scelto LCR perché, diciamo, la Honda era l'unica casa che gli garantiva la Moto Factory dell'ultima evoluzione, dell'ultimo step, per cui ha fatto le sue considerazioni e ha deciso di venire con noi, e noi vogliamo fare di tutto per non deluderlo.
Allora, il pilota sicuramente è forte, ma la moto, Lucio, il punto interrogativo purtroppo è la moto. Sembra incredibile, ma il punto interrogativo è la moto.
Assolutamente sì, sappiamo che Honda ha passato negli ultimi 2 anni un periodo di difficoltà. Io ripeto quello che ho sempre detto, io credo che ci siano stati diversi fattori che hanno in qualche modo rallentato lo sviluppo della Honda RCV. Non dimentichiamoci appunto la difficoltà di Marc Marquez a rientrare dopo il suo infortunio e ritornare a essere competitivo, le successive operazioni hanno in qualche maniera un po' rallentato l'intensità con la quale la Honda sviluppava la moto, perché mancando il pilota di punta, il pilota di riferimento. Honda poi, come sappiamo, nel 2022 ha presentato una moto abbastanza rivista rispetto allo standard della moto di sempre, quindi una moto con una distribuzione di pesi differente, una moto con un'aerodinamica più protettiva per privilegiare la velocità massima. Da lì sono nati una serie di problemi e non siamo riusciti durante il 2022 ad essere competitivi, però abbiamo individuato, Honda ha individuato i punti sui quali intervenire, per cui adesso ci aspettiamo che la moto del 2023, quantomeno il prototipo del 2023, sarà uno step in avanti. E Non credo che subito, pronti via, riusciremo a essere competitivi per battere la Ducati, però perlomeno LCR con Alex Rins e con Nakagami si aspetta di fare uno step in avanti in classifica.
Lucio, poi andiamo a parlare meglio dei piloti. Rimaniamo un attimo sulla Honda. Ci sono stati tanti cambiamenti. Sappiamo che Takeo Yokohama non sarà più il responsabile, no, del progetto della MotoGP. So che è arrivato un ingegnere della Suzuki, un telaista che deve fare un po' da tramite tra il box, diciamo, e il Giappone. Ci sono stati altri cambiamenti, anche tuo team è cambiato, no? Perché Guidotti è andato con Mir. Insomma, tutti questi cambiamenti tu li giudichi positivamente? Sono quelli giusti per tornare a essere la Honda di una volta?
Allora, non sono solo questi cambiamenti. Honda ha fatto uno step importante, che è quello, come avrete visto, di raggruppare la divisione R&D della quattro ruote con la divisione HRC, che era poi l'R&D della due ruote. Questo raggruppamento fa sì che l'accesso alle tecnologie del mondo delle due ruote sarà molto più ampio rispetto al passato, perché erano due divisioni che lavoravano, una a Tochigi, che è vicino a Motegi, la divisione della quattro ruote, la R&D della quattro ruote, che tra l'altro noi siamo stati a visitarla ed è qualcosa di immenso, ma veramente immenso, e poi dopo c'è la divisione della due ruote che è a Saitama. Considera che sono a circa 3 ore di distanza le due divisioni, però erano due divisioni che non si parlavano, non comunicavano. Invece adesso esiste appunto questo progetto di raggruppare la R&D della quattro ruote e della due ruote, che è già partito, e quindi questo è il primo vero cambiamento che Honda ha fatto per poter potenziare l'accesso alle tecnologie a 360 gradi. Quindi parlo a 360 gradi, dico tecnologie che riguardano la parte termica dei motori, tecnologie che riguardano la parte proprio anche della dinamica del veicolo, quindi dell'aerodinamica. Sappiamo che nelle quattro ruote, anche se Honda non è presente in Formula 1 come costruttore dell'autovettura, ha comunque tantissime conoscenze all'interno di ingegneri aeronautici, perché non dimentichiamoci che Honda fa anche aerei. E quindi questo è il vero grosso cambiamento che ha fatto la Honda. Da questo ci aspettiamo molto. Poi dopo c'è l'aspetto proprio operativo in pista, che, come tu hai detto, è stato un po' rivisto. È normale che quando ci sono i periodi che non vanno, vengono, come si dice, no, tagliate delle teste, no? È successo in altre case costruttrici, è successo in Ducati, senza fare nomi, e questa volta è successo in Honda. E devo dire, però, la cosa che mi ha fatto molto piacere è quando una persona come il telaista della Suzuki, Ken, è stato ingaggiato da HRC per svolgere un ruolo importante. E quindi per me è stata una bellissima novità, anche perché conosce il mondo della MotoGP in maniera egregia, perché è un ingegnere che addirittura ancora disegnava e lavorava in Suzuki con la 500, e quindi è un ingegnere che ha sicuramente molta esperienza, e soprattutto anche che conosce Rins e Mir in questo caso. Avrà il piacere di conoscere Marquez, però la line-up dei piloti HRC è di primo ordine, cioè con un Marquez, un Rins e un Mir, aggiungiamoci anche, spero, un Nakagami che riesca a fare uno step in avanti, secondo me possiamo fare bene.
Ecco Lucio, ma a Sepang ricordiamo che i primi test della stagione sono dal 10 al 12 febbraio, se non ricordo male. A Sepang vedremo una Honda completamente diversa da quella che abbiamo visto a Valencia, o no?
No, non sarà completamente diversa, perché in realtà tutti quanti penso che possono capire che, arrivati a certi livelli, se non vengono fatti dei test in pista dai piloti che corrono nella MotoGP, non è portando una moto completamente nuova, provata in Giappone a Motegi da un collaudatore che gira a 3 secondi più piano di un pilota della MotoGP, che puoi validare una nuova strada. Quindi quello che ti posso dire è che la moto 2023 che avremo avrà sicuramente il motore in configurazione 2023 e ci aspettiamo un motore che abbia uno step in più di potenza. La parte, diciamo così, della ciclistica invece sarà simile, molto simile a quella di Valencia, ma ovviamente porteranno giù a Sepang tutta una serie di pezzi da provare, sia di telai, forcelloni, appendici aerodinamiche, pacchetti aerodinamici, proprio per cercare di mettere a frutto, avere la validazione di tutto quello che è stata la parte progettuale che hanno fatto quest'inverno e di tutti i pezzi che hanno preparato per costruire il pacchetto migliore per poi dopo i test successivi e ovviamente l'inizio del campionato.
Lucio, una volta si diceva Honda is Honda, per dire la Honda insomma può fare qualsiasi cosa, è ancora così?
Secondo me sì. Ti dico la verità, non lo dico perché Honda è un nostro partner importante, ma lo dico perché me ne sono reso conto quando sono andato all'Honda Thanks Day a fine novembre e ti posso dire che è stata un'emozione particolarmente intensa, perché poter vedere che nel mondo solo Honda e solo la Honda aveva sulla linea di partenza di Motegi, per diciamo così show, per fare piacere ai propri fan, la Formula 1 di Verstappen, campione del mondo, le moto della Dakar, che comunque sono vincitrici della Dakar, la MX, il 4,5, campione del mondo, e le moto del trial, campione del mondo, e diciamo comunque la moto della Suzuka, della 8 ore di Suzuka, vincitrice. Allora dici, guarda, vincono in Formula 1, vincono nel motocross, vincono nel trial, vincono nella Dakar, vincono l'8 ore di Suzuka, fanno gli aerei. Insomma,
anche solo la MotoGP.
Adesso che non riescano ad arrivare in MotoGP, onestamente io non ci voglio credere. Poi che abbiano bisogno dei loro tempi, perché non è che dall'oggi a domani dici in 3 mesi risolviamo, andiamo a trovare quel secondo che ci manca dalla Ducati, però secondo me questi ci arrivano, basta che lo vogliono e ci arrivano.
Ecco, Lucio, ma tu il 2023 lo vedi ancora come una stagione di mezza sofferenza, diciamo così, oppure di rivincita, di riscossa?
Voglio essere ottimista, voglio sperare che sia di riscossa, soprattutto per Mar Marquez, che se lo merita, e per noi che veniamo da due anni e mezzo difficili.
Complicati.
Sicuramente. Però voglio essere altrettanto coi piedi in terra e ti posso dire, non credo che pronti via in Qatar riusciremo a vincere, però se riusciamo a piazzare 3 Honda nei primi 10 sarebbe un successo importante, che potrebbe rappresentare un punto di ripartenza per scusami, in Portogallo, volevo dire.
Sì, certo. Siamo troppo abituati a partire dal Qatar, invece quest'anno il Qatar sarà la penultima gara prima di Valencia.
E quindi dai, che sia la base di una ripartenza.
Ecco, e invece parliamo adesso un attimo dei piloti, cominciamo naturalmente da Alex Rins, che è la grande novità. Come ho detto prima, 5 vittorie in MotoGP, ha vinto 2 degli ultimi 3 Gran Premi disputati nel 2022, insomma un pilota di altissimo livello. Che impressione ti ha fatto, Lucio?
Grande professionista, mi ha fatto l'impressione. Allora, io ho avuto la fortuna sempre di lavorare con dei grandi professionisti. ogni professionista ha il suo stile di lavoro, ha il suo modo, però ti dico, Alex mi ha impressionato per la grande motivazione che ha dimostrato. Cioè, io vedere un pilota che la domenica sera di Valencia era già lì che scalpitava per entrare dentro il box e salire sulla moto, che il giorno dei test, che il lunedì, che non era la giornata di test ma era la giornata di preparativi, la mattina, non sto scherzando, il lunedì la mattina alle 9 era al box con il suo assistente, che era già lì a preparare tutto, e alle 9:30-10 ha voluto cominciare la riunione con gli ingegneri per sapere come erano il programma dei test, che cosa provava, che cosa utilizzavano gli altri, quali erano le specifiche delle nostre regolazioni in gara, quali erano le regolazioni che aveva Nakagami, quali erano le regolazioni che aveva Alex Marquez, la differenza tra le due moto, le specifiche dei telai. Insomma, ti dico, un pilota che ha voluto conoscere tutto in maniera molto molto approfondita, molto seria. Cioè, l'ho visto con un approccio estremamente motivato, professionale e molto serio.
E sulla moto poi, che impressione ti ha fatto?
Sulla moto devo dirti che mi aspettavo qualcosa di più in tempi sul giro, perché i nostri crono non sono stati eccellenti. Nel senso che abbiamo terminato i test al 18° posto, qualcosa del genere, e sono rimasto un po' dispiaciuto. Però la cosa che mi ha fatto piacere è che lui ha detto: ragazzi, calma, non ho tirato, non volevo buttarmi in terra, per me l'obiettivo era quello di prendere confidenza con la moto, e soprattutto non ero comodo sulla moto perché avevo le pedane troppo alte. Quindi con un giorno in più di test sarebbe andato sicuramente meglio, però quando un pilota è scomodo, che non si sente bene sulla moto, c'è bisogno di fare degli interventi proprio di pezzi da costruire, e lì non eravamo, diciamo così, in grado di poter soddisfare le sue esigenze. Quindi ti posso dire che sono comunque ottimista e fiducioso che si riesca ad adattare presto alla Honda, anche se ha detto che secondo lui quello che l'ha impressionato di più è l'erogazione molto, molto dolce della Honda. Lui addirittura, cosa che chiede, di solito i piloti ti chiedono la MotoGP con un'erogazione dolce, lui ha detto: io voglio la moto più cattiva, più diretta sul gas, e sono in grado di poterla guidare se ho meno filtro di elettronica. Quindi, e ha detto: il telaio, non siete lontani, non siamo messi male col telaio, ma qui c'è un problema, che ho voglia di avere un motore più cattivo per poterla gestire meglio nel farla girare col posteriore. Quindi la nostra moto, dice, non gira sul posteriore perché secondo lui ha troppi controlli.
Beh, quindi questo va nella direzione di Marquez, giusto? O no?
Marquez è uno stile ancora diverso, perché Marquez, lui non fa scivolare tanto la moto in accelerazione, ma fa più più in entrata di curva.
Certo.
Quindi diciamo che lo stile di Mark è più un drift in entrata di curva con il posteriore, e poi dopo sì, anche lui ha bisogno che la moto scivoli sull'anteriore, però lui la alza molto velocemente. Invece Alex dice che ha bisogno di farla girare di più con il gas già dal centro curva. Diciamo, sono due stili un po' diversi, ma ecco, dovremmo continuare a lavorare e scoprire come adattare meglio l'elettronica ad Alex.
Ecco, invece dimmi di Nakagami. Allora, sappiamo che Nakagami era destinato a fare un altro mestiere, cioè a fare il collaudatore, no? Perché la Honda aveva scelto Ogura, poi Ogura invece ha preferito rimanere in Moto2, e visto come ha finito la stagione in Moto2, forse ha fatto bene, mi permetto di dire. Però Nakagami, intanto, come sta fisicamente e psicologicamente, come lo vedi tu? È un pilota da ricostruire?
Allora, guarda, è un pilota Nakagami che ha delle grandi qualità, che è quella di essere un pilota veloce, perché non dimentichiamoci che se vai a vedere i tempi sul giro di Nakagami, è un pilota decisamente veloce. Se c'è qualche pilota che quest'anno è riuscito a essere in prova mediamente più veloce di tutti gli altri piloti Honda al di fuori di Marc Marquez, è Nakagami. Quindi Nakagami è veloce. Nakagami nel 2020 è partito in prima fila, ha fatto pole position, ha sfiorato almeno in tre occasioni dei podi che poi ha sciupato, quindi Nakagami è un pilota veloce. Però purtroppo sappiamo che un pilota, abbiamo visto che un pilota che sotto pressione fa degli errori, gestisce male la pressione e un pilota che quando gli crei della pressione in gara è un pilota che soffre un po' di più rispetto ad altri. Lui si sta impegnando molto perché lui ha capito i suoi punti deboli e ti posso dire che sta lavorando con un supporto per fargli proprio da mental coach, sta facendo molto lavoro su se stesso, lo sa che per lui è l'ultima chance, per cui io voglio sperare che riesca ad avere anche un po' più di fortuna ad arrivare a essere competitivo e soprattutto togliersi la soddisfazione di fare uno o più podi, perché se lo merita, prima che finisca la sua carriera sportiva.
Anche perché poi un podio sappiamo che potrebbe anche fargli fare il famoso click, no? No, Lucio? Funziona così con voi piloti.
Assolutamente. È successo a me, è successo quando sono riuscito a vincere la prima gara. E quindi ti dico, credo che sì, come gli ho sempre detto anche a lui, ho detto guarda, dopo, quando arriva il primo podio, assumi una consapevolezza che ti aiuta tantissimo per affrontare con meno reverenza, meno timore tutti gli avversari. Ti carichi e ti carica in una maniera incredibile e affronti le gare in maniera diversa.
Lucio, Bagnaia e Ducati sono la coppia da battere o vedi qualche d'un altro per il 2023?
Bagnaia, Ducati, io direi che ci si può, possiamo aggiungere anche qualche altro pilota Ducati, perché Bastianini può essere una bellissima novità per la lotta del mondiale, vabbè, lo è stato già quest'anno, quindi Bastianini, poi è interessante vedere Martin se riesce a trovare quella costanza che forse nel 2022 gli è mancata. E Quartararo, anche comunque sappiamo che secondo me Yamaha avrà lavorato, porterà qualche cosa a livello motoristico di nuovo, perché il tempo l'hanno avuto e anche Yamaha potrebbe essere, quindi non solo Bagnaia e Ducati.
Non hai messo Marquez con la Honda?
Allora, Marquez con la Honda, onestamente, io penso che possa tornare a giocarsi i primi tre posti del mondiale, ma non lo so se può puntare al mondiale, perché dipende molto da come andrà la moto. E voglio rimanere coi piedi in terra, ripeto, secondo me il 2023 potrebbe essere un anno di ricostruzione, un anno in cui si fa un bel salto in avanti. Però pensare che il salto in avanti sia di lottare per il mondiale potrebbe essere un po' azzardato. Io più realisticamente penso un Marquez che lotta per i primi tre posti del mondiale e poi di nuovo per il mondiale 2024. Anche se gli auguro di poterlo vincere già subito, attenzione.
Certo, ci mancherebbe. Ecco, con questa previsione di Lucio Cecchinello finisce la 97esima puntata di A Tutto Gas. Io ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto, vi do appuntamento a domenica prossima, ma soprattutto ringrazio il mio ospite Lucio Cecchinello. Grazie Lucio, in bocca al lupo.
Grazie, ciao.